la parte, diciamo così, finale di questa trasmissione di Maracanã Show, perché si uniscono l'arbitro Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Ben ritrovato, tra poco dovrebbe arrivare anche Enzo Bucchioni con noi in collegamento Skype. Mauro, intanto c'è sempre, vi ricordo, lo studio con Cinzia Sant'Angeli e Alessandro Santarelli.
Eccoci qua.
Allora, Mauro, dal punto di vista arbitrale vogliamo segnalare qualcosa? Mi sembra sia stata una partita, almeno vedendola così, combattuta, ma tutto sommato corretta. La penna ha diretto il match. Mauro.
Ma, sì, è stata una gara combattuta come tutti i derby, buon agonismo nonostante non ci sia stato il pubblico. Sappiamo tutti che il derby di Genova è in assoluto più bello per i colori, per il tifo, per il suo stadio all'inglese, che fa dare ai giocatori quel qualcosa in più dal punto di vista proprio della grinta, della determinazione. La Penna è un arbitro giovane, poche gare in Serie A, al suo primo derby in assoluto, il suo primo derby, e anche forse la sua prima partita importante. Non ci sono stati episodi eclatanti, niente di clamoroso, però deve abituarsi a queste partite, deve abituarsi a queste partite importanti, perché in certe situazioni l'ho trovato un po' ancora acerbo, ancora un po' immaturo, un po' incerto. Sì, deve abituarsi a un bel futuro davanti a lui, però ci vuole un po' più di personalità in certe situazioni, quando fischiava qualche fallo, sia da una parte che dall'altra, qualche fallo un po' così e così, giusto per dire fisco, così mi tolgo le castagne dal fuoco. E no, invece ci vuole, se Rizzoli ti designa per una partita così importante, vuol dire che tu hai le caratteristiche per farla, per
più personalità, gli rimproveri più personalità, diciamo, alla
più personalità, ma anche perché se Rizzoli l'ha mandato a fare questa partita, secondo me vuol dire che ci saranno dei progetti futuri su questo ragazzo, meritati, perché il suo percorso è stato un percorso molto buono in questi ultimi anni. Però dinanzi ad una partita del genere devi far vedere qualcosa di più, perché se Rizzoli per te intendo la Penna, qualche pensiero magari oltre confine, devi far vedere qualcosa di più, però c'è tutto il tempo davanti per migliorare. È un buon arbitro, un bel cavallo. Ti dico, stasera non mi ha esaltato, però non ci sono stati episodi, non è stato determinante.
Aspetta che adesso andiamo su un paio di tema che ti coinvolgeremo e coinvolgeremo tutto lo studio. Voglio salutare anche Enzo Bucchioni, che si unisce a noi via Skype, lo vediamo. Ciao Enzo, ben trovato.
Trovate a voi, un grande piacere, ciao a tutti.
Ciao.
Un commento flash sul derby, Enzo, e poi andiamo un po' su un tema partendo da ieri, ripartendo dalle parole di Marotta.
Ma risultato sostanzialmente giusto, la Sampdoria mi sembra un pochino più avanti come progetto, ma il Genoa ha delle buone individualità. Poi sappiamo che esce da questa vicenda del coronavirus, che anche stasera si è visto chiaramente una squadra indietro dal punto di vista fisico, ma Maran sta lavorando bene e darà una personalità, quindi dico che sono contente tutte e due alla fine di questa partita. Poi abbiamo visto qualche giovane interessante, italiano, questo Scamacca è un po' che era sotto i riflettori dall'Ascoli, non a caso del Sassuolo anche questo, tanto l'avrete già detto, ma fa parte della grande famiglia del Sassuolo, che non solo ha giovani in casa interessanti, ma li manda anche fuori a farsi le ossa.
Una buona partita. Alessandro Santarelli e Cinzia, volete aggiungere qualcosa? Perché poi vado sull'argomento che coinvolge in pieno a Mauro e ne parliamo qui in studio tutti insieme, perché ce lo siamo lasciati proprio per questo momento. Cinzia.
Ecco, Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa?
Sul derby è già stato detto tutto, dico soltanto che mi fa piacere rivedere le due squadre di Genova con un livello maggiore rispetto a quello degli ultimi anni, quindi ben così, perché Genova è una città importantissima per il nostro calcio, quindi tra mille difficoltà però vedo una Sampdoria e un Genoa più quadrate rispetto agli anni precedenti.
Io vi do un dato.
Vai, dacci il dato, Cinzia.
Da Paolo, che Scamacca ha 21 anni e 305 giorni, è il più giovane marcatore del Genoa in un derby della Lanterna, da Fabio Galante, che ne aveva 21 e 14 nel dicembre del 94, e è il più giovane in generale da Mauro Icardi nel novembre 2012.
Bene, c'è pure questo dato statistico.
Se mi è consentito, questa sera i tre migliori giocatori in campo sono stati Scamacca e Rovella del Genoa, che sono ventenni, diciannovenni, e Damsgaard della Samp, che è un 2000, 2001. Cioè, il migliore in campo
Rovella
in assoluto.
2001.
Ecco, pensa un po', 19. Sono stati i più bravi in assoluto in una partita difficilissima e delicata, invece hanno dimostrato grandissime qualità. Damascan non è italiano, invece Scamacca e Rovella lo sono, benvenga per il nostro calcio.
Bene, bene, Bergonzi che sottolinea questo. Allora io però vorrei partire, visto che c'è anche Mauro Bergonzi, così voglio un attimo sentire il pensiero di tutti, dalle parole di ieri di Marotta che abbiamo isolato, che riguardano appunto il VAR, e vorrei un attimo sentire che cosa ne pensate. Lui ieri ritorna sull'episodio a fine gara, c'è anche una scheda che abbiamo, eccola qui, no, quell'altra, chiedo venia al nostro regista, questa è quella sulla, eccola qui. Marotta contro gli arbitri: c'era un rigore evidente a nostro vantaggio, non cerco alibi, ma il VAR così non va bene. E credo che sia un pensiero, Mauro, prima di sentire te voglio sentire un po' tutto lo studio, mi lascio per ultimo l'arbitro Bergonzi, che accomuna un po' tutti, perché Piccinini ieri fa un errore secondo molti evidente nella gara contro tra l'Inter e il Parma sulla situazione di Perisic, altre situazioni oggi l'abbiamo visto in altri campi, poi tu ci dirai chi sono stati i peggiori, eventuali migliori in questa giornata, però c'è la sensazione, mi diceva Carlo Rombolà prima, Carlo, che il VAR non viene più interpellato. Chi è? Intanto qui sento un cigolio che non viene più, che non viene più, che non viene più interpellato.
Beh, il VAR non viene interpellato da chi ritiene di non aver fatto errori. Esatto. E dal momento che chi ti guarda la partita da fuori campo, 99 su 100 vede meglio di te, beh, io credo che sia un gesto, sai, anche di umiltà, voglio dire, andare a quantomeno a curiosare.
A curiosare. Mario, voglio sentire anche in prota.
Spesso, soprattutto un arbitro in particolare come Giacomelli, ad esempio, è uno di quegli arbitri che lui ha visto, quello è punto e basta, e non va a vedere
anche ieri Piccinini ha detto ho visto io.
Chiaramente Giacomelli soprattutto di errori ne ha fatti parecchi, perché le partite potevano cambiare.
Lo stai citando troppe volte stasera, mi stai far venire un po' di ansia, capito?
Giacomelli?
Sì, perché è una cosa proprio...
Vabbè, una cosa che ci abbiamo dall'anno scorso forse...
No, ma Giacomelli fa disastri, quindi adesso... Quindi... Col massimo rispetto, insomma. Ecco, se sta un po'
vabbè,
fermo,
ma io ne ho una particolare, fu la partita di Napoli-Atalanta dello scorso anno.
Ma no, c'è una lista, guarda, non è solo una.
E quindi forse questo non voler ammettere da parte di qualche arbitro che il VAR esiste e che ne devi tenere in considerazione. Quindi...
Tu ci vedi un po' di presunzione?
Presunzione,
da parte
forse,
di
presunzione.
Bucchioni!
Ma io mi sto chiedendo se c'è una disposizione diversa, se dietro le quinte il grande regista ha deciso qualcosa di diverso, perché negli anni scorsi non funzionava così. In alcune stagioni addirittura andavamo all'eccesso opposto, a vedere il VAR anche per vedere se c'era la fotografia della zia in sovraimpressione, no? Dice, ora, improvvisamente, quest'anno il VAR finisce, non si interpella più, se non proprio quando non ne puoi fare a meno. Ecco, allora, probabilmente c'è qualcosa che parte dai dirigenti, perché sappiamo benissimo come funziona il mondo arbitrale, dove è fatto di tanti soldatini che ricevono ordini, cercano di trasmetterli e di applicarli il meglio possibile. Non posso pensare a nient'altro, perché qui il VAR è nato per aiutare gli arbitri. Allora ritorno alla vecchia domanda che ci siamo sempre fatti: gli arbitri si possono far aiutare o no? Vogliono tornare ad essere uomini soli al comando, con la facoltà di sbagliare e chi se ne frega? Se questo è il nuovo corso, io sono assolutamente preoccupato, perché il VAR c'è, esiste, e avevamo auspicato anche, avevamo detto fregatevene del famoso protocollo del chiaro ed evidente errore, collaborate di più arbitri varisti, sentitevi, avete l'auricolare, avete un udito che è 10 decimi, come l'ha vista, 10 decimi, non so quanto è l'udito, ma insomma ci siamo capiti quella roba lì.
Sì, no, ma poi... No, ma poi Enzo, guarda, stai dicendo tutte cose, voglio sentire un attimo anche, mi lascio per ultimo ancora Mauro Bergonzi. Io capisco il chiaro evidente errore, il protocollo, quello che dice Enzo, però voglio dire, anche ieri, torno sul caso Inter, non perché voglio parlare solo del caso Inter, ma non c'è bisogno della VAR o di una tecnologia per vedere che quello è rigore,
quello
sinceramente
che detto prima,
parlando,
sta nell'umiltà,
se no qui veramente non riusciamo più, ragazzi. Quindi quello è un errore, però mi domando nel momento che c'è l'errore se un apparecchio non può intervenire, perché c'è un protocollo, no. E allora che ci facciamo? Togliamo tutto. Enzo, poi voglio sentire anche Alessandro Santarelli e Cinzia sulla questione, dai, vai.
No, ma questo è il problema, ma non ci avevano detto che avrebbero dovuto fare a Coverciano una sala VAR centralizzata con tutti gli arbitri sempre più, con i varisti sempre più specializzati, la figura del varista che avrebbe dovuto intervenire, aiutare l'arbitro in tutte le circostanze? È questo che non sta succedendo, perché l'arbitro di ieri, anche se dice ho visto io, e ci deve essere il collega al VAR che gli dice guarda, hai visto tu e tu sei responsabile in capo, però vai a dare un'occhiata, magari
il buon senso,
della
no?
tua opinione.
Un po' di
e
buon
questo
senso.
Non succede più.
Esatto. Cinzia, vengo da voi e poi lasciamo l'intervento a Bergonzi. Stiamo praticamente asfaltando un po' tutto, quindi Bergonzi non so adesso che difesa farà. Cinzia.
Marco, guarda, adesso io vado a leggere un po' di commenti che hanno messo sotto la fotografia che tu hai fatto vedere
sì,
poco fa
di
con le dichiarazioni di Marotta. Allora dicono: l'arbitro è l'alibi dei perdenti.
Ok.
E poi o il VAR si utilizza sempre o torniamo agli arbitri che decidono loro e stop. E poi c'è chi scrive: contestare gli arbitri è una cosa tipicamente italiana per nascondere i propri errori. E poi c'è chi scrive: non va bene, è evidente, con dei limiti una volta per tempo, per esempio, deve essere la squadra che chiede l'utilizzo del VAR. E questo è insomma una richiesta. Fatta da tanti, effettivamente, la possibilità che venga data alla squadra di chiamare il VAR.
Allora, dai. Intanto io vedo, vediamo se riusciamo a prenderlo dopo, c'è un passaggio a Sky, c'è anche Rizzoli, vediamo se riusciamo a prendere proprio un passaggino dopo, che dovrebbe parlare tra poco, magari dopo lo facciamo sentire, quindi chiediamo a Mauro di rimanere ancora un altro po' con noi. Alessandro, e poi diamo la parola a Mauro Bergonzi. Alessandro, anche il tuo pensiero, così lasciamo poi la parola al nostro arbitro.
Mi ha tolto le parole di bocca il direttore Bucchioni, perché non si capisce come mai siamo andati in questi anni a onde, no? Cioè c'è stato l'anno in cui non si muoveva foglia se non si andava al VAR, l'anno in cui al VAR non ci si va mai, l'anno in cui ogni tanto ci si va e ogni tanto no, quest'anno non ci si va mai, per cui credo anch'io che ci sia magari nelle segrete stanze, ci siamo detti guardate ragazzi andateci nel minor tempo indispensabile, perché proprio quando ne potete fare a meno, perché sennò non si spiega.
Mauro, allora ripartendo da quello che ha detto Marotta, lui addirittura ha parlato di un vuoto normativo nel funzionamento del VAR.
Vuoto normativo relativo all'episodio di Inter Parma non direi che un arbitro, nella fattispecie si chiama Piccinini, è un arbitro molto giovane che tra l'altro non doveva arbitrare lui quella partita, doveva fare il quarto uomo perché l'arbitro doveva essere Pairetto, si trova di colpo a dirigerla e quindi la sua vita è cambiata del tutto, perché prepararsi a fare il quarto uomo, prepararsi a fare una partita sono due mondi completamente diversi. Detto ciò, quello è un calcio di rigore clamoroso che l'arbitro in campo deve vedere e fischiare, al netto di VAR, televisioni, protocolli, qualsiasi cosa. Perché fino a 4-5 anni fa il VAR non c'era, quei rigori si fischiavano e si vedevano. Gli arbitri bravi li vedevano e li fischiavano. Detto questo, è inammissibile che il VAR Maresca internazionale, ora io qui non so cosa sia successo, perché poi dal punto di vista di bisognerebbe sentire cosa si sono detti lì, il VAR deve intervenire per forza di cose, devono trovare un modo che per forza l'arbitro, cioè il VAR mandi al monitor l'arbitro, perché non è possibile nell'era della tecnologia vedere una cosa del genere, fa veramente tristezza per gli ex arbitri come me, ma ci sentiamo poi nei weekend, gli ex moviolisti, cioè, diciamo è impossibile, perché in campo noi ci siamo stati e non c'era il monitor, cioè, quelle lì, quella roba lì è roba che si fischia. Non ci sono scuse.
Se gli arbitri sono scarsi, a maggior ragione dite ai varisti di aiutarvi. Se gli arbitri sono giovani, c'è un cambiamento generazionale in atto, è evidente. A maggior ragione, insisto, il varista dovrebbe intervenire e aiutare, tanto più se sei più esperto, se sei un arbitro internazionale. Non è mica lesa maestà.
Non vorrei mai Enzo, non vorrei mai che io non conosco il colloquio tra il VAR e l'arbitro, non lo sappiamo questo, magari il VAR ha detto guarda che è un episodio dubbio, vattela a rivedere, e l'arbitro in campo ha detto no, sono sicuro, giusto per dare una chance anche al VAR che era Maresca. Ma
se è andata così, se fosse andata così sono ancora più preoccupato.
No,
ma sinceramente, perché ma sta io cadendo preoccupato tutto il castello, un arbitro sul... ci eravamo costruiti attorno al VAR. Cioè, come dicevo prima, un qualcosa di tecnologico che possa aiutare l'arbitro.
Anche perché oggi in Napoli Sassuolo...
Ce l'avevano detto anche loro, io ricito le parole di Nicchi, la famosa stanza che avevano fatto visitare a Costanza.
Sì, però la stanza di Coverciano...
Unico in Europa.
Aspetta un attimo, Mauro, sì, aspetta, Mauro,
fammi dire sulla stanza di Coverciano, no? Perché sì, se non sembra la stanza di Coverciano l'avrebbero costruita, poi hanno adibito Coverciano a marzo-aprile per il come luogo per l'ospedale per il Covid, e quindi si è rallentato tutto, chiaro che lì prima o poi la metteranno a punto quella stanza, ma non è che se ci sarà la stanza a Coverciano ci saranno i varisti, saranno tutti i varisti di professione, quel calcio di rigore lì bisogna vederlo in campo per sempre, perché sennò è grave che un arbitro che arbitra in Serie A non riesca a vedere una situazione del genere. Poi, che sia ancora più grave che il VAR non riesca a dargli una mano, al monitor, d'accordo, ma io ti dico che lì deve essere l'arbitro e avere la personalità per fischiare un calcio di rigore.
Mario Improda, stavi aggiungendo qualcosa?
No, dicevo che oggi invece in Napoli-Sassuolo il rigore dato al Sassuolo è stato dato quasi 2 minuti dopo dal contatto tra Di Lorenzo e Raspadori, perché Mariani non aveva dato il rigore e Furnò, che era al VAR, lo ha richiamato dopo 2 minuti dicendogli vattelo a rivedere.
Quindi... Furnò, arbitro di Crotone Juventus, un arbitro con tanta personalità e quindi ha fatto prendere la decisione giusta a Mariani, perché il rigore per Sassuolo è netto.
Sì, no, non sto dicendo questo, sto dicendo i tempi di
una parola che sembra che non esiste, la personalità. La personalità è fondamentale per l'arbitro, la prima caratteristica, quando ti vengono a vedere che sei un ragazzo, che sei delle categorie basse, la prima cosa che guardano, ce ne sono due, il fisico e la personalità. Sono quelle due lì. Se non hai la personalità non puoi andare da nessuna parte.
Certo.
Ed è inutile che lo diciamo ogni volta, lo dico ogni volta. Saranno 2 anni, 3 anni che lo dico qua con voi in questa radio. Se Furnò ha personalità, sta facendo benissimo, è una garanzia per tutti, di equità.
Ma infatti ha avvisato Mariani dicendo vattelo a rivedere, ma questo dopo quasi un paio di minuti dal contatto, quindi il VAR può anche intervenire con calma dopo a questo punto, giusto?
Certo, giustissimo, bravo.
Allora, facciamo... Alessandro, volevi aggiungere qualcosa? Anche perché poi è proprio quello che stavamo dicendo prima, Mauro, di fronte ad un errore che si vede, lì non c'è il protocollo che tiene, secondo me. No, lì ci deve essere il buon senso di uno che sta al bar e dice all'arbitro, guarda, ti prego, vai a vedere perché hai commesso un errore. Cioè,
il fine ultimo dell'arbitraggio è quello di prendere le decisioni giuste. La cosa più importante per un arbitro quando esci dallo stadio che chiedi è: abbiamo azzeccato tutti gli episodi in un modo o nell'altro? È l'unica cosa importante per l'arbitro. Non vai a chiedere come ho arbitrato, ho corso, stavo bene, ero bello nel primo piano, mi stava bene la divisa, ho fatto una bella diagonale. No, ho azzeccato gli episodi in area di rigore, sono stato giusto, ho visto bene, mi ha aiutato il VAR, conta solo quello. Quindi quindi speriamo che si sveglino questi ragazzi, perché stanno dormendo. Adesso abbiamo detto i primi 4 turni di campionato molto bene, ultimi 2 non bene, si devono svegliare, si sono un po' adagiati e allora si devono di nuovo svegliare e darsi una mossa, perché sennò qua il campionato è duro quest'anno, allora, molto duro.
Facciamo una cosa, chiedo a Cinzia, Alessandro Santrelli e Enzo Bucchioni un attimo di pazienza, perché dopo sentiamo anche un passaggio di Rizzoli a Sky e lo commentiamo con Mauro Bergonzi. Mauro, però, prima di andare in pausa ti chiedo veramente un giudizio, diciamo, veloce sulla giornata, i migliori e i peggiori di questa ultima giornata.
Guarda, ti faccio il migliore e i peggiori. Beh, è molto facile, il peggiore è Piccinini sicuramente per quell'episodio di ieri in Inter Parma. Migliore un arbitro che a me piace tantissimo e credo che sarà uno dei più bravi in futuro, è Di Bello, arbitro di Udinese-Milan, ho visto la partita, arbitrato con tantissima personalità, con tantissimo carisma, aveva fatto benissimo quest'anno Roma-Juve, sta continuando su quel trend, rigore a favore dell'Udinese, mi trovo assolutamente d'accordo e quindi ti dico, migliore Di Bello, peggiore Piccinini.
Poi ti chiedo una cosa anche su Chiffi, sui due rigori che sono stati concessi in Torino-Lazio. Però facciamo una cosa, ci fermiamo, lo dico a tutti, ci sentiamo anche un passaggio di Rizzoli, così lo commentiamo insieme, tratto da Sky, quindi veramente un brevissimo passaggio. E torniamo tra pochissimo e si aggiungerà anche il mister Cagni con noi, a tra poco.